iniziamo a parlare di trasformazione degli arsenali militari, di spinta industriale, di spinta rispetto alla trasformazione degli scenari dei conflitti derivante da questa guerra asimmetrica dal punto di vista degli arsenali tecnomilitari, meno simmetrica sicuramente nella dimensione demografica appunto del conflitto tra Russia e Ucraina, evidentemente tra assetti geopolitici molto più articolati rispetto alle forze in campo. Gli arsenali militari si estendono ben al di fuori dei confini e delle truppe in campo, della nazionalità delle truppe in campo, e questo produce delle conseguenze, delle traiettorie che andranno a plasmare i conflitti del futuro, ma non solo. Il New York Times ha recentemente pubblicato un lungo articolo sull'aumento del grado di autonomia nei sistemi d'arma utilizzati in Ucraina, secondo una traiettoria descritta in modo efficace. È una traiettoria di cui ci stiamo occupando oramai da almeno un paio d'anni, la dimensione vetrina del conflitto in Ucraina, la dimensione che ha sempre caratterizzato, ancora quando si parlava del conflitto in Donbass, dell'utilizzo di piccoli droni e quindi di contromisure elettroniche. Ma adesso la dimensione sta assumendo connotati diversi. Vi leggo un estratto intanto che secondo me sintetizza molto efficacemente l'utilizzo dell'intelligenza artificiale sul campo all'interno del conflitto russo-ucraino. La pressione per superare in astuzia il nemico, insieme a enormi flussi di investimenti, donazioni e contratti governativi, ha trasformato l'Ucraina in una Silicon Valley per droni autonomi e altri armamenti. Ma un altro aspetto centrale di quello che sta avvenendo, un'altra traiettoria forse ancora più minacciosa rispetto già di per sé alla difficoltà di mentalizzare che cosa voglia dire la progressiva automazione dei conflitti, sulla quale torneremo, ecco, sicuramente. Ma un altro aspetto importante da sottolineare è come la maggior parte delle armi sviluppate per agire, per intervenire su quel quadrante, sul conflitto appunto russo-ucraino, non sono sistemi d'arma avanzati quanto i costosi sistemi militari realizzati da Stati Uniti, Cina e Russia. Ovviamente sono presenti droni statunitensi, droni russi, droni iraniani, droni turchi e via dicendo. È centrale il basso costo. Il basso costo, qualche migliaio di dollari o anche meno, e il fatto che molti di questi sistemi siano costruiti con codici trovati online, open source, e componenti per, diciamo, hobbistica, pone serissimi dubbi sulla loro proliferazione. Ed ecco che alcuni funzionari statunitensi di colpo diventano preoccupati che le stesse capacità di produzione di droni letali a basso costo con elementi di autonomia decisionale possano presto venire utilizzati per compiere attacchi terroristici. In generale, tutta la intrusione di evoluzioni tecnologiche produce elementi sia ovviamente di crescita simmetrica, ma anche di crescita simmetrica, asimmetrica. Lo abbiamo visto con l'avvento dei droni Predator e via dicendo, e l'estendersi di alcune strategie di conflitto asimmetrico in Iraq piuttosto che in Afghanistan. Abbiamo visto l'utilizzo da parte di milizie come quelle Houthi di strumenti a basso costo e ad alto contenuto tecnologico. Proviamo a immaginare appunto la normalizzazione e l'utilizzo di questi sistemi e soprattutto la crescita della divulgazione delle tecniche per autoprodurli sostanzialmente a basso costo, cosa possa venire a creare come arsenale per diversi attori militari, statali e non statali. Comunque, rendiamoci conto che siamo in una fase assolutamente embrionale nello sviluppo delle intelligenze artificiali, dei cosiddetti AI agents, quindi intelligenze artificiali in grado non solo di compilare statisticamente prodotti linguistici che possano in qualche modo rassomigliare a sensati o meno sensati prodotti umani, a produrre immagini e via dicendo, ma gli AI agents sono in grado di osservare strutture complesse, regole che sottendono alcuni fenomeni. Pensiamo che ChatGPT è stato pubblicato semplicemente a novembre 2022. Pensiamo che il grosso delle tecnologie basate sui large language models si è sviluppato tra il 2023 e il 2024. Siamo in una fase appunto assolutamente embrionale, ma anche solo se prendiamo l'orizzonte temporale più esteso dei sistemi d'arma autonomi, dalle sperimentazioni di guida acustica antisommergibile nella Seconda Guerra Mondiale, ai sistemi basati su ricerca di calore, ai sistemi di segnalazione di attacchi missilistici, addirittura ai droni pilotati da remoto. Ecco, pensiamo che negli ultimi 2-3 anni il panorama si è trasformato radicalmente rispetto agli ultimi 70 anni, con un'accelerazione senza precedenti. Le intelligenze decisionali tattiche di Anduril Systems, o come vedremo di Helsing, la costruzione, la costituzione di sciami di robots letali guidati da intelligenze artificiali, le dimensioni di questi arsenali e i costi, ma soprattutto gli investimenti dei governi, sanciscono una transizione molto rilevante rispetto al concetto stesso di guerra, al concetto di relazione tra umani e guerra e tra capitali, soldi e guerra. Tra l'altro anche alcuni soldati umani ucraini hanno sollevato preoccupazioni circa il potenziale malfunzionamento dei droni autonomi che potrebbero colpire le loro stesse forze. Basta pensare ai falsi positivi di un altro elemento di riconoscimento algoritmico, il riconoscimento facciale. Pensiamo ai falsi positivi che potrebbero verificarsi su un campo di battaglia. Ma un aspetto appunto davvero centrale riguarda proprio la proliferazione di questi sistemi decisionali letali. Restando nel contesto ucraino, vi leggo qualche estratto da un articolo pubblicato su Politico a fine primavera 2024. L'Ucraina ha attrezzato... L'Ucraina ha attratto dozzine di aziende occidentali di difesa e tecnologia desiderose di testare o pubblicizzare i propri prodotti in un contesto di guerra reale. Insomma, la solita dimensione vetrina del conflitto russo-ucraino. Se le aziende vogliono fare qualcosa nel campo delle innovazioni della difesa, devono essere in Ucraina, ha affermato Natalia Kushnerska, direttrice operativa di Brave One. L'Ucraina è sicuramente l'ecosistema di innovazione più dinamico al mondo. Che cos'è Brave One? In prima linea c'è appunto un programma governativo chiamato Brave One, una joint venture che comprende 6 ministeri sul modello della Defense Innovation Unit degli Stati Uniti. Quindi una struttura del Dipartimento della Difesa incaricata di facilitare l'implementazione militare di tecnologie commerciali. Potremmo definire la faccia più attuale del dual use. Dopo decenni di trasferimento di tecnologie militari verso il settore civile, attualmente si sta privilegiando la traiettoria opposta, dal civile al militare. Pensiamo appunto ai large language models, alle intelligenze artificiali, agli AI agents, alle batterie al litio, ai droni di piccola taglia, ai corpi iperconnessi, alle misurazioni biometriche, alla biologia sintetica e via dicendo. Questo programma governativo, appunto, Brave One, supporta le startup che lavorano, tra le altre cose, nel campo delle tecnologie mediche, della logistica, della sicurezza informatica, ma la sua massima priorità sono i sistemi d'arma autonomi. Vi leggo una loro dichiarazione: l'obiettivo è che siano i robot e non gli esseri umani a combattere sul campo di battaglia. È il loro imperativo, insomma, lo abbiamo detto tante volte che le trasformazioni del conflitto in Ucraina sarebbero state significative proprio per la sua dimensione di conflitto simmetrico dal punto di vista tecnologico e asimmetrico dal punto di vista demografico. Mentre ci arriva al 346-6673-263 la notizia di un sabotaggio alle reti in fibra ottica francesi all'interno di questa lunga catena di azioni in concomitanza con le Olimpiadi di Parigi, ci ascoltiamo un brano che si chiama Cut and Run, taglia e corri. Abbiamo visto prima di questa pausa musicale il ruolo di questa incubatrice istituzionale Brave One, questo programma di finanziamento e integrazione di startup per il trasferimento di tecnologie dal settore civile a quello militare, funzionale appunto alla proliferazione di sistemi d'arma autonomi, alla sottrazione di umani sia in ambito decisionale sia soprattutto sul campo di battaglia, per appunto la dimensione demografica che si prevede avere un ruolo centrale nei conflitti a venire. Tra le startup interessate da questo processo di incubazione istituzionale ce n'è una ucraina che si chiama Swarmer, da Swarm, sciame, Swarmer, quindi che sciama, che produce sciami. Una startup ucraina, ma registrata nel Delaware, negli Stati Uniti, con uffici in Romania e Polonia, anche per descrivere le traiettorie geografiche di queste politiche geotecnologiche, che si concentra e partecipa agli expo del settore, ovviamente, pubblicizzando droni che utilizzano l'intelligenza artificiale per lavorare insieme come uno sciame coordinato. Ecco, vi leggo un breve estratto della descrizione di una loro dimostrazione proprio all'interno appunto di una fiera militare tenutasi nei pressi di Kiev la scorsa primavera. Di solito i droni necessitano di piloti dotati di un controller, insomma joystick e di visori in stile videogioco. Per questo test Yaroslav Sherstyuk, un ex ufficiale dell'esercito ucraino, ha pianificato di utilizzare tre droni da ricognizione e due bombardieri più grandi. Sarò solo io al comando, ha detto Sherstyuk, ma per farlo mi basta premere tre pulsanti. Indica gli obiettivi su una mappa, preme primo pulsante, l'avvio e si appoggia allo schienale della sedia. Due droni da ricognizione si allontanano. Ognuno di loro ha deciso da solo la traiettoria migliore in base ai rilievi del terreno o ad altri possibili ostacoli che compaiono sulla mappa. I due droni bombardieri li seguono, solo un ultimo piccolo drone rimane indietro. Quindi due droni da ricognizione avanzano, due droni bombardieri seguono, un piccolo drone rimane distante. I droni bombardieri identificano gli obiettivi segnalati da quelli da ricognizione. A questo punto l'umano approva l'attacco premendo semplicemente un tasto. Poi certifica la conclusione del proprio ruolo attivo esibendosi in una telefonata con suo figlio mentre i droni effettuano l'attacco. A quel punto l'ultimo drone, quello piccolino che era rimasto indietro, avanza e ci viene raccontato che sta verificando se i bombardieri hanno distrutto l'obiettivo. Quindi due droni per la ricognizione avanzata, due per l'attacco e uno piccolo per la verifica. Tutti questi droni si muovono con funzioni diverse e complesse senza alcun tipo di guida umana, tranne in fase di attivazione e, quantomeno in questa dimostrazione, in fase di autorizzazione alla letalità. Andiamo adesso a vedere ancora un altro esempio di proliferazione militare, culturale, generata sulla spinta del conflitto russo-ucraino. L'abbiamo citata in precedenza, Helsing AI, azienda tedesca di intelligenza artificiale, il cui motto, e vediamo appunto il profilo culturale, militare culturale, generato dalla narrazione del conflitto russo-ucraino. Il motto di Helsing AI è l'intelligenza artificiale a servizio delle nostre democrazie. Tutto è molto evidente il portato narrativo, ma vi leggo una breve descrizione di Helsing AI e delle sue traiettorie commerciali da un trafiletto, un articolo del Financial Times perché è sempre importante monitorare gli investimenti per capire appunto le traiettorie degli apparati tecnomilitari. Così come osservare l'approvvigionamento di cotone per estrarre il fulmicotone, la nitrocellulosa, il propellente per i proiettili di artiglieria. Allo stesso modo è importante monitorare le traiettorie di investimento su queste aziende. Appunto, la startup di difesa Helsing aumenta il proprio capitale, raggiunge i 5 miliardi di euro di capitalizzazione per espandersi lungo il fianco orientale della NATO. Numerosi media riferiscono che la startup di difesa Helsing AI ha raccolto ulteriori 450 milioni di euro in finanziamenti di capitale di rischio, che intende utilizzare per espandere la propria presenza nelle nazioni europee confinanti con la Russia. L'intelligenza artificiale a servizio delle nostre democrazie. La società ha triplicato il proprio valore in meno di un anno, mentre i conflitti globali alimentano un'ondata di investimenti privati nei fornitori militari. Questo nuovo round di investimenti rende Helsing una delle startup di intelligenza artificiale più preziose d'Europa. In un forte segnale del crescente appetito degli investitori di capitale di rischio, appunto del venture capital, per le aziende di tecnologia della difesa. Helsing AI utilizza l'intelligenza artificiale per elaborare grandi quantità di dati generati da sensori e sistemi di arma per offrire intelligence sul campo di battaglia in tempo reale e aiutare i militari nel loro processo decisionale. Il software dell'azienda viene anche utilizzato per sviluppare capacità di intelligenza artificiale per i droni in Ucraina. Insomma, per comprendere la portata del lavoro di Helsing AI, ecco, è sostanzialmente il principale concorrente europeo alla sua, diciamo, equivalente statunitense, Anduril Systems. Quindi sviluppo di intelligenze artificiali tattiche e di architetture informatiche aperte per la guida di droni autonomi sul campo di battaglia. Perché architetture informatiche aperte? Perché appunto non proprietari, in grado di interagire e di essere interoperabili con sistemi d'arma di altre aziende. Il paragone con Anduril Systems è interessante, e in generale Anduril Systems è una di quelle aziende da tenere veramente sott'occhio. Anduril, la statunitense appunto, azienda fondata da Palmer Luckey, questa specie di Tony Stark statunitense appunto. Anduril aveva testato le proprie tecnologie, poi sedimentate nell'apparato militare vero e proprio, all'interno della War on Migrants. Aveva sperimentato le proprie tecnologie negli ultimi anni lungo la frontiera con il Messico, con le sue torri per la raccolta di dati, quindi sensori di diverso genere, utilizzati per guidare droni. Il sistema si chiama Sentinella, al quale poi successivamente si è aggiunta l'evoluzione. Allora, il principale prodotto, appunto, i principali prodotti di Anduril Systems sono appunto questo sistema Sentry, prima sviluppato nella War on Migrants, nel quadrante della frontiera Stati Uniti-Messico, al quale si è aggiunta l'evoluzione appunto del sistema operativo per il campo di battaglia che si chiama Lattice OS. Quindi se Anduril Systems ha utilizzato come bacino di sperimentazione e di sviluppo la guerra alle persone migranti negli Stati Uniti, Helsing AI si sta sviluppando attorno al conflitto russo-ucraino, capitalizzando denaro e consenso attorno al suo motto: l'intelligenza artificiale a servizio delle nostre democrazie. Se Anduril Systems ha alle sue spalle i finanziamenti di Palantir e quindi di Peter Thiel, eminenza nera dell'apparato tecno-reazionario statunitense, finanziatore di Donald Trump e via dicendo, Helsing AI, e vi consiglio di guardarvi dal suo sito come è composta l'architettura aziendale, è tutto un insieme di ex dipendenti di Palantir, di Amazon Web Services, di Meta, di industrie belliche, di apparati del governo tedesco, Ministero della Difesa tedesco, quindi insomma porte girevoli che frullano per fare questo bel milkshake di guerra algoritmica.